Giuseppe ha introdotto tra le molte cose importanti che ha detto un tema che io vorrei affidare al prossimo oratore, che è una rappresentante del movimento Friday for Future, il movimento cioè di Greta Thunberg, cioè, che è questa grande e significativa, importante capacità dei giovani di entrare in campo in un tema che è decisivo per le loro vite e per le nostre anche. Grazie, prego Laura Vallaro.
Buongiorno a tutte e tutti, è un piacere essere qui. Ho letto la domanda che mi era stata posta, ovvero cosa pensi del fatto che Boris Johnson ha preso un treno per andare a Glasgow, e credo che questo dovrebbe essere il minimo quando si tratta di una conferenza su come affrontare la crisi climatica. E il fatto che i leader politici da tutto il mondo vadano in giro con i propri jet privati a una conferenza sul clima ci mostra quanto questa non viene trattata ancora come un'emergenza. E dato che le persone di tutto il mondo guardano ai leader che si riuniscono lì, è impossibile che le persone la considerino come un'emergenza quando nemmeno i nostri leader lo fanno. E un altro aspetto che possiamo vedere di questo modo di non affrontare la realtà e sta nel fatto in cui nella conferenza ci sono state tante promesse, tanti accordi, alcuni dei quali erano già stati fatti. Ad esempio c'è stato un accordo sul stop alla deforestazione entro il 2030, e un accordo di questo tipo era già stato fatto nel 2014, quindi addirittura si ripetono impegni che si erano già presi e non si sono rispettati. E poi, quando la conferenza finisce, si riprende a fare le stesse cose che ci hanno portato in questo casino. Ad esempio, gli Stati Uniti la scorsa settimana hanno dato l'approvazione per l'apertura di un nuovo campo di estrazione, di un giacimento di petrolio e gas, che aumenterebbe ulteriormente la produzione di petrolio e gas naturale degli Stati Uniti da qui nei prossimi almeno 10 anni, e che non ci permetterebbe di mantenere i combustibili fossili sottoterra. Lo stesso riguarda la Cina, che dice di essere attenta alla sostenibilità ambientale e poi apre ulteriori centrali a carbone, ma anche l'Italia, che ha firmato un patto per mantenere i combustibili fossili sottoterra e non finanziare nuovi progetti all'estero. E poi adesso l'agenzia italiana di assicurazione SACE ha accettato di sostenere e di coprire l'assicurazione a un megaprogetto di liquefazione di gas naturale in uno dei territori più a rischio della Russia, nell'Artico. E questo ci mostra come la differenza tra quello che i leader cosiddetti dicono in queste conferenze e tra quello che fanno è ancora enorme e sempre più impossibile da ignorare, perché questa COP26 è stata un fallimento e è importante riconoscerlo, perché in questo modo possiamo far sapere ai decisori politici che non stanno affrontando questa crisi come una crisi, ed è quello che ci serve se vogliamo uscirne realmente. Si è parlato anche di transizione ecologica, ma non c'è in questo momento alcuna reale transizione, perché si parla di investimenti green, ma nel 2020, dopo la pandemia, soltanto il 2% di tutti gli investimenti che sono stati dati durante la fase di recupero è andato alle energie pulite, mentre 5,9 mila miliardi di dollari sono stati dati ai combustibili fossili. E questo significa che stiamo continuando addirittura ad alimentare questa crisi. E infine un'altra cosa che abbiamo notato durante la COP26 a Glasgow è stato quanto c'è ancora inaccessibilità e ingiustizia all'interno di queste conferenze e in generale del dibattito mondiale sulla crisi climatica. Perché intanto è stata una delle conferenze sul clima più inaccessibili di sempre, con la società civile lasciata fuori, inascoltata, e molte persone non sono riuscite a partecipare anche se l'avevano pianificato, soprattutto per l'inequalità nella distribuzione dei vaccini nel mondo, per cui soprattutto dagli stati del sud globale, in cui non c'erano abbastanza vaccini, molte persone non sono riuscite a partecipare a causa delle misure per il Covid. E anche le persone che hanno partecipato dal sud globale e dagli stati più vulnerabili per la crisi climatica sono state ignorate o è stato dato pochissimo spazio alle loro voci, quando proprio le persone delle piccole isole o le popolazioni indigene lì rappresentate continuano a denunciare, a dire che l'inazione significa la loro morte sotto l'aumento del livello del mare, per esempio per le piccole isole, o per la deforestazione per le popolazioni indigene. È stato stimato che circa 2/3 delle persone che erano coinvolte in questo processo non sono riuscite ad andare a Glasgow e quindi ad essere ascoltate, e la maggior parte veniva proprio dagli stati del sud globale. E questo si rivede, questa esclusione si vede nel fallimento degli stati nel garantire l'aiuto minimo di 100 miliardi ogni anno per i paesi più vulnerabili. E questo fondo doveva essere garantito a partire dal 2009, quindi 12 anni fa, e non è ancora stato garantito in modo completo, e dovrebbe essere davvero il minimo indispensabile quando questi paesi stanno letteralmente morendo a causa delle conseguenze di una crisi che in larga parte non hanno causato loro, perché ad esempio l'Africa, che è tra i continenti più colpiti dalle alluvioni, dalla desertificazione, dalle ondate di caldo, dalle invasioni di locuste, è responsabile solo del 3% delle emissioni globali. E infine, tornando sull'Italia, anche all'interno dell'Italia si possono vedere queste ingiustizie nell'affrontare questa crisi, perché le persone più colpite sono spesso quelle meno supportate, ad esempio gli agricoltori che hanno perso negli ultimi 10 anni, secondo Coldiretti, circa 14 miliardi a causa delle conseguenze soltanto dirette della crisi climatica, sono aiutati soltanto quando sono magari grandi aziende e non piccoli agricoltori, piccoli produttori. E per questo è fondamentale che mettiamo al centro la giustizia climatica e l'equità se vogliamo affrontare questa crisi. E quando si dice che bisogna scegliere, diciamo, tra ambiente e lavoro, in realtà non si tratta di questo, ma si tratta di scegliere tra lavoro e ambiente o niente, perché in questo momento stiamo rapidamente finendo il budget di CO2 che ci permetterebbe di stare entro l'aumento della temperatura di 1,5 gradi, che è il limite sicuro, e ai ritmi attuali lo avremmo finito in circa 6-7 anni, e le specie si stanno estinguendo a una velocità che è tra le 100 e le 1000 volte maggiore di quanto sarebbe normale, che significa che i nostri sistemi di supporto vitale sono in pericolo, e abbiamo visto con la pandemia cosa significa vivere in un'emergenza. Perciò quello che vorrei dire dopo questi fatti è che dobbiamo, soprattutto i leader dovrebbero avere il coraggio e l'onestà di accettare le cose come stanno e di far sapere alle persone che non abbiamo le cose sotto controllo. E siccome loro non hanno intenzione di farlo, perché continueranno a raccontarci come le cose andranno bene, sta a noi capire che le cose non andranno bene se non ci mobilitiamo e se non mettiamo pressione, continuiamo a chiedere il cambiamento in qualsiasi occasione e nelle strade. Grazie a tutti.
Grazie Laura. La mobilitazione, il movimento, la capacità di portare in piazza i giovani è fondamentale in questa fase.